Alessandro Barbaglia, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti, è un vivo piacere.
Bentornato qui nel Posto delle Parole, dopo che ci siamo trovati per il libro precedente e adesso parliamo di scacchi. La mossa del matto, l'Iliade di Bobby Fischer, niente meno che Bobby Fischer inserito in quella straordinaria scrittura dell'Iliade, pubblicato da Mondadori per la collana Le Strade Blu. Alessandro Barbaglia vive a Novara, finalista al premio Bancarella, lo diciamo, ha vinto anche il premio Strega Ragazzi, ha curato delle antologie di poesia e poi ha fatto anche un podcast e voilà, insieme con lo straordinario Arturo Brachetti. E adesso come mai l'affascinazione per gli scacchi, Alessandro Barbaglia?
Sì, la fascinazione per gli scacchi forse mi accompagna da sempre. Mi piacciono molto le storie che hanno a che fare con gli scacchi, sono esattamente come il gioco, sono storie complesse, multistrato, multiforme e sanno sempre regalare dei risvolti imprevisti. Quest'anno poi era il 50° anniversario della finale mondiale di scacchi del 1972 tra Bobby Fischer e Boris Spassky e allora ho provato a mettere il naso e le mani in questa storia e a tirarne fuori qualcosa di nuovo e il libro è nato così.
Il libro è nato così, ma è un libro di profonda ricerca, tra l'altro, per raccontare la psicologia, l'umanità, lo sguardo, e già dalla copertina la parola sguardo ci dice molto. Ci vuoi raccontare la copertina, Alessandro Barbaglia?
Sì, sono d'accordo, hai detto cose molto precise e molto vere. Mi piaceva provare a raccontare quella sfida mondiale del 1972 tra Spassky e Fischer, cercando di dare attenzione agli sguardi dei due scacchisti. E lo sguardo di Bobby Fischer è uno sguardo, che dire, tagliente è poco. In copertina c'è proprio Bobby, sta giocando la prima partita del mondiale e Bobby era altissimo, era quasi 2 metri e quindi su quelle poltrone degli anni 70, sui tavoli sui quali poggiavano le scacchiere, per stare comodo doveva sempre stare un po' sdraiato, era difficile che riuscisse a stare seduto composto, era troppo alto e quindi la foto lo ritrae un po' sdraiato, in una posizione con le gambe probabilmente allungate, la schiena un po' all'indietro, il viso però è protratto in avanti e soprattutto c'è questo sguardo affilatissimo, uno sguardo di coltello con cui sta guardando Boris Spassky, che è dall'altra parte della foto, nella copertina l'abbiamo tagliata prima, ed è proprio lo sguardo feroce, crudele, assassino dello scacchista Bobby Fischer, a cui si contrappone lo sguardo serio, pacato, molto nobile da scacchista russo della scuola scacchistica sovietica di Boris Spassky. E dentro in quegli occhi c'è tutta la storia di quella partita e anche del mio romanzo.
Ma non c'era solamente quella partita, perché 1972. Ed erano anni in cui tra Stati Uniti e Russia, anzi Unione Sovietica, erano anni mica da poco, e se li riportiamo allora, oggi c'è il tempo del conflitto, ma allora era un altro tempo in cui non era sicuramente molto semplice e la partita a scacchi era come un'azione di guerra.
Sì, è proprio così ed è proprio per quello che io creo un parallelismo con l'Iliade. Il 1972 è un anno pazzesco per i conflitti fra Unione Sovietica e Stati Uniti e l'idea che si possa giocare una finale mondiale fra due scacchisti non sovietici non era mai stata presa in considerazione. Cioè, da che c'erano i campionati mondiali di scacchi dal 1934 fino al 1972, in finale arrivano due scacchisti, entrambi sovietici, e ovviamente vince uno scacchista di scuola sovietica. È impossibile che questo non accada. Nel 72 arriva Boris Spassky, che è uno scacchista leggendario, è un'icona, è nato a Leningrado durante l'assedio di Leningrado, torna a Leningrado con la città completamente distrutta e dalla polvere di Leningrado, giocando solo a scacchi, arriva a diventare il campione del mondo della disciplina, è un giocatore veramente un'icona per il mondo sovietico e per gli scacchisti russi. E dall'altra parte però non c'è un giocatore sovietico, ma prima di tutto c'è un giocatore americano e già questo è sconvolgente. Poi è un giocatore americano completamente furioso, fuori dagli schemi, indomabili, e in un clima di guerra fredda in cui sbagliare a muovere un pedone potrebbe generare un Armageddon nucleare, ecco che si sfidino uno scacchista leggendario sovietico e uno indomabile americano, ha davvero polarizzato l'attenzione del mondo su una partita di scacchi, bloccandola per 2 mesi ed è stata epica. Ecco perché poi l'Iliade entra con forza in questo racconto.
Ma Alessandro Barbaglia, a un certo punto nei ringraziamenti, vedevo prima questa sottolineatura, no? È stata proprio una difficilissima partita di parole con Bobby Fischer, lui che le parole le dosava e non poco.
Senz'altro, senz'altro. Per me è stata una bellissima ossessione scrivere di Bobby Fischer. È stata sicuramente bellissima, ma è stata sicuramente un'ossessione. E la partita che ho giocato con Bobby, io l'ho fatta con i miei scacchi, e i miei scacchi sono le parole, le frasi, le costruzioni dei capitoli. E Bobby però contro mi mandava i suoi scacchi, che sono anche le sue ossessioni, le sue manie. E quindi vivere con lui 2 anni, perché poi sono stati 2 anni di ricerche. Su Bobby Fischer si è scritto moltissimo, ci sono molti video, molti documentari, quindi è bello ed è facile documentarsi. Però si viene veramente così sovrastati dalla mole di informazioni, che poi bisogna sintetizzare e trasformare in romanzo. È stato molto bello, ma è stata davvero una partita così. Io a parole, lui a scacchi, e chi ne veniva fuori vivo, ecco, chi riusciva a sopravvivere era quello dei due che avrebbe avuto la meglio.
Eh sì, la meglio, Bobby Fischer, personaggio straordinario, molto enigmatico, a cominciare dallo sguardo, ma molto alto, come diceva Alessandro Barbaglia, quindi lui aveva bisogno di una sedia particolare, no? Si era fatta spedire, si era fatto spedire,
Sì.
se non ricordo male, niente meno che una sedia dall'America. E quelli del KGB chiedevano di poter smontare questa sedia perché pensavano che ci fosse chissà che cosa. Lui, quest'uomo che sulla sedia non stava seduto, dondolava in continuazione.
Sì, esattamente è così, è andata esattamente così. Bobby giocava a scacchi solo sulla propria sedia, solo sulla propria poltrona e anche in quell'occasione, nella finale mondiale, se l'è fatta spedire dagli Stati Uniti. Ovviamente lì ogni dettaglio era, come dire, un casus belli, era la ragione di una discussione. Il KGB non poteva ammettere, che Bobby Fischer potesse sedere su qualcosa che non fosse perfettamente omologato e perfettamente a norma. E quindi chiede di smontare pezzo pezzo la sedia di Bobby Fischer perché è convinto che in qualche modo lui possa averla collegata al sistema di illuminazione dell'arena in cui giocano la finale e possa disturbare Spassky, lo possa ipnotizzare. E incredibilmente Bobby Fischer accetta che il KGB controlli pezzo pezzo la sedia viene smontata, dentro non si trova nulla se non 2 mosche morte. E quindi poi viene rimontata, la partita riprende, però questo dà anche un po' il polso del clima che si viveva. Era davvero anche una partita di scacchi, ma soprattutto lì era un conflitto globale, in piena guerra fredda, c'erano tensioni stellari.
Guarda che tu non sei il sole di questa galassia, il mondo non gira intorno a te, stai giocando contro il campione del mondo, abbi rispetto per lui e per gli altri. Le regole erano chiare da prima, che ci sarebbero state le telecamere, lo sapevi, hai paura, è normale, tutti ne abbiamo, ma non cercare scuse, ammetti di avere paura, vai, fai il tuo gioco. Se perdi significa che è lui il più forte di te e che tu, dopo di lui, sei il più forte di tutte. C'è da fare tante storie? Eh sì, Alessandro Barbaglia, c'è da fare tante storie, sì o no?
Questo è un passaggio delicato. Bobby, tra le cose di cui si lamenta, è la presenza di telecamera durante l'incontro. Lui non le vuole. Non vuole che ci sia il pubblico e non vuole neanche che ci siano le telecamere a riprendere la partita. Ma ovviamente le telecamere ci sono e si sa da sempre che ci sarebbero state. E anche il pubblico c'è. Non solo c'è, ha anche pagato un biglietto per assistere a quella partita. E quindi lui si incaponisce, chiede la rimozione delle telecamere, chiede di giocare a porte chiuse. Ovviamente ai russi non sta bene, è impensabile mettere un americano e un russo a porte chiuse senza telecamere. Cosa può succedere lì dentro? Noi vogliamo vedere tutto. E Bobby però è chiaro, no, io se ci sono le telecamere non gioco. E ovviamente lì serve opera di mediazione diplomatica immensa ed enorme. Ma sono poi tutti elementi che fanno ulteriormente alzare il livello della tensione e anche della paura, perché tutti hanno paura lì. Cioè, gli americani ovviamente sperano che Bobby Fischer vinca contro Spassky, ma sono anche terrorizzati che le provocazioni di Fischer arrivino a tal punto da irritare i russi in maniera irrevocabile, poi in maniera irreparabile.
Ci sono delle domande al capitolo tredicesimo, quando Alessandro Barbaglia ci introduce nettamente nell'Iliade. Sono domande molto belle. Quando accade lo scontro tra la feroce e l'inganno? Quando si sfidano davvero gli avversari e non i nemici? Quando Omero parla di Bobby Fischer e Sparsky? E le risposte?
Le risposte vanno indagate, vanno cercate con attenzione. Io nel libro provo questo parallelismo, provo a raccontare Bobby Fischer come se fosse l'incarnazione scacchistica di Achille, quindi di un guerriero feroce, sanguinario, aggressivo, uno scacchista in grado di attaccare dalla prima all'ultima mossa, di non smettere mai di muovere gli scacchi in preda alla ferocia sanguinaria e all'odore del sangue. E Spassky invece è Ulisse. Spassky è uno stratega, è un ingannatore, è un tessitore di trame, è uno scacchista completamente diverso. È uno scacchista che costruisce la partita sull'inganno, certamente, ma anche sulla capacità di costruire trame e strategie. E però poi, se tutto ciò viene riversato nell'Iliade, io mi sono chiesto: beh, ma quando capita? Quando capita che Achille entri in conflitto con Ulisse, con un suo compagno, tutto sommato, con uno che sta dalla sua stessa parte? E lì, all'interno della lettura disperatissima che ho fatto dell'Iliade, ho trovato un punto che mi era sempre passato inosservato, in cui davvero Ulisse e Achille nell'Iliade arrivano allo scontro, ed è uno scontro straordinario, ed è davvero uno scontro di natura quasi scacchistica, perché è uno scontro dialettico, tutto fatto di grande abilità retorica, ed è esattamente quello che succede nel 72 tra Spassky e Fischer, che sono sì un russo e un americano, ma sono soprattutto due scacchisti. Da quel punto di vista stanno dalla stessa parte del mondo, sono due scacchisti, sono alleati sotto il regno del grande re degli scacchi. E quindi sì, è stato molto divertente anche rileggere l'Iliade in questa chiave scacchistica.
La mossa del matto di Alessandro Barbaglia, pubblicato da Mondadori. Ci sono, credo, tre pagine dove io posso dire con estrema onestà, Alessandro Barbaglia, non ho capito nulla, ma proprio nulla. E si possono capire quali, dai.
Sì, sono le parti finali,
esattamente.
Le notazioni scacchistiche.
Le notazioni scacchistiche.
Io quelle anche le ho riportate. Senza
fatto un copia e incolla, immagino, ho pensato male.
No, ho fatto un copia e incolla, poi me le sono riguardate, perché a volte il copia e incolla l'ho fatto da un PDF, quindi temevo che qualcosa nel copia e incolla potesse essere potesse essere scorretto, quindi le ho riviste, ma lì ti viene veramente il sangue dal naso. Praticamente sono le coordinate di tutte le mosse fatte durante la partita tra Spassky e Fischer, sono proprio le coordinate quelle della battaglia navale. Ho pensato che un lettore magari a un certo punto potesse voler rigiocare quelle partite, e allora gli ho messo tutte le coordinate di tutte le mosse. Certo, bisogna avere buona volontà, tanta pazienza e anche una quel certa conoscenza degli scacchi, se no risultano incomprensibili.
Hai voglia, per un giocatore come me, veramente così imberbe, ma in ogni modo gioco affascinante. Noi ne abbiamo parlato qui nel posto delle parole, del gioco degli scatti tempo fa con Massimo Adinolfi, Vanno Porpora, che hanno scritto anche due libri molto interessanti sugli scacchi, ma qui il libro è dedicato a Bobby Fischer, La mossa del matto. Alessandro Barbaglia, sempre libraio?
Sempre libraio, sì, infatti sia quello di Porpora sia quello di Adinolfi li conosco bene, sono due libri che ho amato e che ho anche letto, soprattutto quello di Adinolfi per scrivere La mossa del matto, e insomma sono due ottimi libri che parlano in maniera straordinaria sia dell'arte scacchistica sia di tutti gli aspetti un po' paranoici, un po' ossessivi che stanno dentro questo gioco se si superano certi limiti e se diventa davvero una mania e un'ossessione.
Qual è l'ultimo libro che hai proposto in libreria?
Ma io quest'estate mi sono molto innamorato degli scacchi. C'è il libro di Fontana dedicato a Misha Tal, che è un libro stupendo, e anche un libro edito da Neri Pozza in questi giorni, che si chiama La Diagonale Alekhine. Sono tutti libri di scacchi, quindi insomma, un po' perché parlo del mio, un po' perché gli scacchi mi piacciono molto, sono i due libri di cui sto parlando di più, oltre al libro nuovo di Eshkolnevo, che mi sembra un po' il seguito ideale di Tre Piani, altro libro che ho amato molto.
Ma un libro che parla di scacchi non era anche, adesso potrei farmi una gaffa enorme, no? La variante di Lüneburg di Paolo Maurensig.
Certo, sì, sì, sì. È, È il capostipite di tutti i libri che parlano di scacchi, perlomeno nella letteratura italiana.
Nella
È
letteratura
veramente
italiana.
un libro gigantesco per trama, per scrittura, per capacità di raccontare gli scacchi. Un grandioso libro, sì. Certo.
Stefan Zweig, novella degli scacchi, ma qui poi ci fermiamo, ci fermiamo. Grazie, grazie davvero Alessandro Barbaglia per il tempo che ci hai dedicato e buona partita a scacchi.
Grazie a voi e a presto. Un abbraccio grande.